concetto del cielo, del cielo e il regno dei cieli, e lo spirito, l'anima e il corpo. Ma il cielo è, se ci chiediamo se noi siamo terrestri o celesti, siamo terrestri solo perché il peccato ci ha legato alla terra, ma in realtà il mondo, se è vero, se la nostra fede è reale, il mondo allora, questi sono armadi dell'anima. Ce n'è uno che confina con lo spirito. In ogni credente ci sono degli scomparti di memoria, possiamo chiamare armadi o depositi o memoria, dei fatti biblici, neanche dei credenti più lontani dalla pratica della fede, c'è un deposito di fede, c'è un deposito nell'anima dei fatti celesti che la scrittura ci ha portato. E poi c'è naturalmente una biblioteca, una memoria enorme in ognuno di noi per via del corpo, perché il mondo, a dire il vero, c'è anche il creato, ma il mondo più che altro informa attraverso il corpo continuamente l'anima. Allora adesso vi leggo una strofa di un canto nostro. Dice: la porta in cielo a me s'aprì, la porta in cielo a me s'aprì, e il Salvatore a me soffrì. Ed ei che riempie il ciel d'amor, ei che del Padre è lo splendor. O gran mistero, gran pietà, per me la porta aperta egli ha. Per me, Gesù l'aprì per me. Ecco, allora, oggi vedremo che Mosè, in Ebrei al capitolo 11, Mosè aveva due scomparti nell'anima, perché è nell'anima che si svolge la battaglia della fede. Se non combattiamo per riempire i depositi dei fatti divini e di leggendo la scrittura, lo spirito santo e lo spirito rimangono atrofizzati e l'anima invece prospera disastrosamente. Al versetto 23 è detto: per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Può darsi che lui comunque abbia mantenuto un rapporto con la madre e con la famiglia, perché il versetto 24 dice: per fede Mosè, divenuto grande, adulto, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Ecco, allora qui ci sono tre cose. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò, scegliendo e stimando. Quindi la potenza dello Spirito Santo, quando entra, si serve di crea dei fatti che sono in ciascuno di noi e sono i fatti della fede, cioè che Dio è il creatore di tutte le cose, che tutte le cose materiali dipendono da quelle spirituali, che il peccato d'Adamo è la causa del disastro che c'è nel mondo, delle sofferenze, e non è Dio, come invece pensavamo noi, alzando il pugno al cielo, prima di convertirci. Quindi la realtà che qui vediamo in Mosè è che lui a un certo punto diede importanza a questi fatti che venivano dal cielo, venivano dalla tradizione, dalla memoria del popolo, la scrittura non era ancora stata scritta, per cui egli aveva un deposito di memoria dei fatti di Abramo, delle promesse di Dio, che gli permise di annullare l'influenza del mondo. Questo è quello che noi dobbiamo fare durante tutta la nostra vita di credenti, perché se trascuriamo quel di nutrire il deposito celeste, in pratica ci dedichiamo solo alla realtà terrestre, mentre invece noi siamo celesti, che lo vogliamo o no. Quando saremo giudicati, noi saremo giudicati perché siamo stati creati creature celesti. Quindi se la nostra vita è solo per la terra, per i fatti terrestri, noi non abbiamo capito molto della fede e di quello che la scrittura dice riguardo il problema grosso che lo Spirito Santo ha risolto entrando nella nostra vita è un problema enorme, perché tutta l'anima nostra era avviluppata da un concetto diabolico, egoistico, che faceva sì che noi pensassimo di ricavare il nostro vantaggio solo facendo quello che ci pareva, secondo il nostro giudizio. Satana in Eden ci ha, per mezzo di Adamo, ha cambiato il DNA del nostro essere, al punto che noi, prima di convertirci, avevamo il concetto che Dio fosse il nostro nemico, colui che ci rattristava, che ci minacciava e che era la nostra disgrazia. Noi diventavamo il nostro io, il nostro essere, il nostro potere, e eravamo totalmente accecati dal diavolo. Ma quando lo Spirito Santo è entrato per la prima volta e ha cominciato a costruire questo deposito, e questo orgoglio dell'io, questo concetto è stato spezzato. E allora è cominciata a penetrare anche nella nostra anima l'amore di Dio. Noi siamo stati, abbiamo cominciato a godere della influenza celeste, del perdono, della realtà di tanti fatti, la redenzione e via via tutte le cose che la scrittura ci dice, perché la scrittura nel suo insieme dall'inizio alla fine rappresenta
il piano di Dio, il piano di Dio che si concretizzerà nella, con i fatti dell'Apocalisse, secondo proprio il progetto divino. Quindi noi dobbiamo, nell'anima nostra, con la nostra volontà, con la nostra memoria, con il nostro potere di decisione e con la sottomissione del nostro io, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 7 dei Romani, noi dobbiamo sempre lottare per la nostra fede, per mantenerci in comunicazione col cielo. Come fece Mosè, il quale rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. È un capovolgimento enorme che è avvenuto in quest'uomo quando ha preso la decisione di scegliere la tradizione della sua famiglia naturale. E perché a un certo punto gli si è parato davanti il confronto fra quello che gli offriva il mondo terrestre e quello che gli offriva invece le promesse di Dio e il piano di Dio. E lo stesso è accaduto a noi. C'è stato un momento in cui abbiamo deciso che c'erano delle ricchezze maggiori, eterne, che per le quali valeva la pena di vivere piuttosto che per quelle terrene. Quindi è importantissimo che noi consideriamo questo fatto, e questo fatto è testimoniato anche nella lettera a Timoteo, leggo solo io. Nella lettera a Timoteo, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo e gli dice, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E lo Spirito Santo lotta sempre contro la nostra carne e il nostro io. Quindi, voi capite l'importanza di questo fatto. La ricchezza che sta in quel deposito celeste che è dentro la nostra anima è ancora più ricco di quel del deposito che avevano i nostri precursori giudei. I giudei avevano un tesoro dentro la loro anima straordinario. Lo leggiamo in Romani al capitolo 9, al versetto 4. Leggiamo dal 3. Perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse. Per tanto tempo io non facevo molto caso a questi fatti, ma questi fatti riguardano anche noi, perché la rivelazione di Gesù non ha fatto altro che arricchire e rendere spirituale un dei fatti che invece in molti aspetti erano rituali, erano esteriori del culto ebraico. Noi, questi aspetti del culto si sono interiorizzati, però anche noi abbiamo in quel deposito là, che dipende dallo Spirito, abbiamo l'adozione, siamo stati adottati, siamo stati scelti dal mondo, dice in Prima Corinzi, e poi adottati, la gloria, siamo stati glorificati per mezzo della fede e dello Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Poi abbiamo i patti, la legislazione, il culto, e pensate, tutta la scrittura è un dialogo, è un modo che Dio ha trovato per farci sapere come Lui la pensa e quello che ha intenzione di fare della nostra vita se noi gli diamo il cuore. Quindi i patti e la legislazione, se non ci fosse la legge divina, se non ci fossero le leggi, anche le leggi che ci sono tramandate dalla scrittura, noi non avremmo una conoscenza così precisa e particolareggiata delle cose divine. Il culto e le promesse. Il culto per noi è diventato una cosa straordinaria. Questo nostro di stasera è un culto dove lo Spirito Santo ci istruisce e ci mantiene in comunione fra noi e per il cielo. E le promesse sono quella parte meravigliosa che ancora non si è realizzata, perché una parte di promesse si sono già realizzate con la venuta di Cristo, l'altra parte che riguarda il ritorno di Cristo devono ancora realizzarsi, ma fanno parte di quel canto che abbiamo cantato: io so in chi ho creduto, so da dove vengo e so perché cammino. Quindi nessuna cultura che c'è sull'orbe terracqueo, perché il mondo è cieco, perché dove non c'è la fede non c'è questa visione celeste della nostra vita, della vita terrena, e gli empi sono ciechi, accecati da Satana, vivono solo per se stessi. Quindi questa ricchezza che noi abbiamo, dobbiamo custodirla, custodire il buon deposito della fede, non annullarla. Quindi la fede è tutt'uno con la presenza in noi dello Spirito Santo che lotta contro, che dimora nel nostro spirito, ci tiene in comunione con Dio, dimora nel nostro spirito e lotta contro la carne che vuole di nuovo portarci nel mondo, attirandoci nei piaceri e nelle ricchezze del mondo, che sono effimere. Allora, questa battaglia noi dobbiamo accettarla, non dobbiamo annullarla, dobbiamo vivere attivando più possibile lo Spirito Santo, imparando a conoscere lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo lo conosciamo sulla base dei fatti biblici che ci rammentano come lui combatte, come ha agito. Per esempio, in Abele è riuscito a portargli la ricchezza di fare un sacrificio gradito. In Caino non ha potuto, non ha trovato una risposta, uno spiraglio, e allora è rimasto fuori dalla vita di questo uomo che ha rinunciato alle ricchezze celesti. E lo stesso, per esempio, Esaù è un esempio di un uomo che, conoscendo tutto, aveva addirittura un deposito, secondo me meraviglioso, perché aveva lo stesso deposito di Giacobbe, però lui ha rifiutato assolutamente di considerare una vita celeste. Allora adesso vedremo, ricavando dal capitolo 40 di Isaia. Martedì sera ero qui e Sauro ci ha condotti in una riflessione spirituale meravigliosa riguardo a questo capitolo. e io prenderò solo un versetto, il versetto, la parte iniziale del versetto 3, per portarvi a fare una considerazione riguardo a Israele. Il versetto 3 dice: la voce d'uno grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno. Ecco, questa parola è una parola che lo Spirito Santo ha messo nel cuore di Isaia, che l'ha scritta e l'ha comunicata come una tromba a tutto, gridando, la doveva gridare al popolo di Israele che stava per andare in esilio. Allora, questo popolo si trovava, ognuno con la sua anima fornita della conoscenza della storia, perché gli israeliti avevano una tradizione straordinaria, dove il culto si mescolava con la vita civile e dove c'erano tante regole proprio anche per la vita civile nella Bibbia. Quindi era impossibile che queste persone che ascoltavano Isaia non capissero quello di cui lui parlava, perché avevano un deposito nell'anima che riguardava la storia di Israele a partire da Adamo, la creazione e tutti i fatti della loro salvezza e della loro gloria, come abbiamo letto in Romani al capitolo 9, perché a loro appartengono i patti, la legislazione, il culto e le promesse. Allora, perché lo Spirito Santo dice preparate nel deserto la via dell'Eterno? Perché nel deserto, in quel momento, il Signore gli stava portando via tutte le cose che gli aveva dato, benedicendolo quando gli aveva dato la terra promessa. Gli stava portando via l'indipendenza nazionale, il re, gli stava portando via il culto, gli stava portando via la possibilità di adorare il Signore. Il Tempio sarebbe stato distrutto. Quindi, questo grido, preparate nel deserto la via dell'Eterno, si rivolgeva, trovava forza in ciascuna anima da questo deposito di memoria dei fatti biblici che noi dobbiamo custodire come un tesoro straordinario, perché lo Spirito Santo è tutt'uno con la Scrittura. Allora, ecco che quando noi cureremo questo deposito bilancerà l'influenza del mondo, della vita, dei sentimenti fasulli, delle cose che il mondo ha continuamente, col quale il mondo ci bombarda. Allora, preparate nel deserto la via dell'Eterno. Nel deserto dell'afflizione, della privazione di tutti i privilegi di una vita normale per Israele, che era una vita molto più ricca di tutti gli altri popoli, perché loro avevano una benedizione che li accompagnava continuamente. Bastava che nel loro peccato, nella loro distretta, invocassero Dio che vedevano l'intervento divino. O la scrittura non è tutt'uno con lo Spirito Santo. Tutti i fatti dell'Antico Testamento che si riferiscono ai salvataggi del popolo da nazioni più potenti, come il Signore stimolava e li costringeva a tornare alla fede bastonandoli, sono tutti episodi che riguardano loro, ma riguardano anche noi. Quindi la privazione che il Signore stava per fare dell'autonomia nazionale, dei culti, del re, delle autorità preposte, dei sacerdoti, di tutto, era un deserto per Israele, era un perdere. Il Signore gli toglieva quello che loro non avevano apprezzato e per il quale non l'avevano ringraziato. E così noi rischiamo anche noi nella nostra vita di non capire, di non ringraziare il Signore per quello che ha fatto. Ce ne accorgeremo quando Lui ci metterà in una situazione pesante di deserto. Allora, tutti i privilegi, il popolo stava perdendo tutti i privilegi di una vita normale sotto un Dio di grazia e di benedizione. E questa vita era cominciata in un modo così straordinario che nessuno in Israele poteva ignorare come era avvenuto che loro avevano conquistato una terra e avevano preso possesso di case, vigne, città, tutto già pronto perché il Signore aveva distrutto i popoli davanti a loro. Era impossibile che non lo sapessero. Quindi in questa distretta loro dovevano, per mezzo, se aprivano uno sportellino allo Spirito Santo, potevano avere, vivificare, senza la Bibbia forse non potevano averla, ma come l'abbiamo noi, e in questo siamo più responsabilizzati, ma i fatti della storia di Israele dovevano parlare al loro cuore. È meraviglioso perché proprio la storia di questo popolo era nei loro cuori, era nella loro anima, e spettava all'anima l'io cedere per avere attraverso la fede le benedizioni che Dio promette loro. Perché se leggete questo capitolo c'è un'infinità poi di benedizioni anche per il popolo che stava andando in esilio. Allora, questo popolo aveva una storia circa la sua origine straordinaria e unica, ben più gloriosa di qualsiasi altro popolo. Israele era il popolo eletto nei suoi antenati che avevano camminato con Dio e ricevuto da Dio stesso la salvezza, la parola, la legge, eccetera. Quindi, a cosa serviva il deserto? Serviva a farli riflettere di quello che avevano perduto perché potessero ravvedersi. Nel deserto Israele, privato della sua gloria, dei suoi privilegi terreni, ma non eterni, doveva preparare nel suo cuore una via perché Dio potesse benedirlo di nuovo. Percorrendo nello spirito la via che Dio aveva dato ad Abramo prima, quando lo aveva chiamato fuori dalla Mesopotamia per portarlo nella terra promessa. Quindi nessun popolo, nessuna nazione, nessuna famiglia o individuo aveva, di altre nazioni, aveva una ricchezza come quella del popolo ebreo e delle nostre e di noi che siamo qui. Se le mie parole potessero avere, per l'influenza di farvi entrare in questa realtà, in modo che voi possiate realizzare la ricchezza che Dio ha preparato per noi in Cristo Gesù, lo scopo delle mie parole sarebbe raggiunto. Che il Signore ci benedica. Amen.